Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Padre, voglio ringraziarti. Quante cose hai fatto per noi. E quanto è importante per noi di fermarci spesso a considerare tutto quello che hai fatto per noi. Quanto è importante avere una prospettiva vera e non vivere immersi nell'oggi, nei pensieri, i problemi, i piaceri di oggi, ma avere una prospettiva che si ricorda quello che hai fatto e quello che eravamo e che pensa a quello che ci sarà quando Gesù ritorna. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo. Guidaci anche adesso, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vorrei fare un insegnamento che è per tutti in senso assoluto, eppure farò qualche applicazione per genitori, però i principi qui valgono per tutti quanti. Quindi, e per tutti. Questo studio riguarda come dobbiamo parlare dei peccati degli altri. A volte è necessario parlare dei peccati degli altri, però come dobbiamo parlare in quel senso? Perché è estremamente pericoloso parlare dei peccati degli altri, sia credenti che non credenti. Parliamo di camminare una via dove si può cadere terribilmente o a destra o a sinistra. Eppure questo succede. A volte è proprio necessario parlare dei peccati degli altri, o a quella persona o ad altri, quello soprattutto nell'ambito della famiglia. Quando parliamo dei peccati degli altri, un grave tentazione, rischio, è che possiamo avere orgoglio. Quando bisogna parlare con qualcuno del loro peccato, c'è sempre la tentazione di cadere nell'orgoglio, nel modo di parlare. Il contenuto può essere tutto giusto, ma si può parlare con orgoglio. Quindi, se tu devi parlare con qualcuno, una grande tentazione è di sentirti spiritualmente superiore. E così tu, magari dicendo cose vere, puoi peccare tu con orgoglio mentre parli del peccato. Galati 6.1 ci avverte di questo. Ve lo leggo. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. È sempre rischioso parlare con altri dei loro peccati, o quasi peggio, parlare dei peccati di qualcuno ad altri. Infatti ci sono coloro che vivono parlando di altri. Ci sono ministeri dove vivono confutando questo errore e quell'errore e quell'errore. Ma il grave pericolo quando uno riempie la vita così e che si riempie di orgoglio, ma visto che si spera che sia dottrinalmente corretto, visto che sta dicendo dottrine, smascherando dottrine sbagliate, non riconosce il peccato ancora più grave dell'orgoglio. Allora, qui in Galati 6 parla dei casi in cui si parla con qualcuno del suo peccato. Però più, cosa succede di più? Che si parla con qualcuno dei suoi peccati o che si parla di qualcuno con i suoi peccati? Questo brano riguarda quando si parla con qualcuno, ma nella vita di solito cosa succede più spesso per tante persone? Si parla più con qualcuno o si parla più di qualcuno? Secondo voi, cos'è più normale? Di solito. È più facile parlare di qualcuno. Allora, Questo è strapericoloso e spesso facciamo quello perché non vogliamo affrontare la persona spesso per peccati nostri. E quindi è facile parlare di qualcuno, dei loro peccati. Molto grave, molto pericoloso. Come possiamo parlare del peccato con la persona o parlando di qualcuno quando è necessario, e spesso non è necessario, ma a volte sì. Come possiamo fare quello senza cadere nell'orgoglio? Senza disprezzare quella persona o peccare in altri modi che menzionerò, qual è la chiave? È importante che ricordiamo che è pericoloso e rischioso parlare dei peccati degli altri perché spesso porta all'orgoglio. Allora, io voglio darvi un paio di esempi di situazioni di famiglia, genitori con figli. Ma gli stessi principi valgono una coppia, valgono due sorelle, due fratelli, valgono come io penso dentro di me, come ragiono dentro di me. Quindi, quello che sto dicendo, l'esempio è genitori con figli. Però può essere Marco con il proprio ragionamento. Non è vero perché loro questo. Cioè, quindi questi principi valgono per noi tutti. Allora, capita che succede qualcosa dove la famiglia vedono genitori e figli qualcuno nel peccato e non si può evitare di parlarne. Ok? Come si parla? Vi do qualche esempio. Facciamo un esempio. Una famiglia ha dei figli da 9 a 16 anni, non importa, ma diciamo non bambini di 2-3 anni, e arrivano in chiesa degli ospiti e c'è un uomo, e allora la famiglia dice: ah, vuoi venire a pranzo da noi? Quindi questo uomo, che viene da un'altra città, un'altra chiesa, di quello che si sa, un credente, viene a casa loro. Durante il pranzo, questo uomo, loro ospite, che non conoscevano prima, parla con molto orgoglio e disprezza, parla di persone della sua città, della sua chiesa, che nessuno, e disprezza, ma loro non capiscono niente, e loro questo. E lui parla con grande orgoglio. Allora, capita in questa famiglia che da anni i genitori stanno insegnando ai figli: non bisogna parlare con orgoglio, non bisogna disprezzare gli altri. E quando i figli lo fanno, vengono anche disciplinati. Disciplinati. C'è da anni, questa è la pratica. Vi assicuro che i figli noteranno che quell'uomo parla così. Ma io sono stato punito tante volte per meno di quello, no? E quindi loro non vedono l'ora per lui di andare via e dicono: ma perché lui ha parlato così? Cosa rispondono i genitori? Pensati, non come figlio, ma come genitori. Come rispondi ai tuoi figli? No? Questa è una situazione difficile e delicata. È delicata perché se dicono: ma non era mica giusto per lui di parlare così, stanno trasmettendo orgoglio ai figli. Giusto? Se loro: ma no, infatti era sbagliatissimo, non era mica giusto, quell'uomo era pieno di orgoglio. Loro stanno parlando con orgoglio. E stanno trasmettendo ai figli un senso di superiorità. Noi non faremo quello. Quell'uomo non cammina mica bene, noi non faremo quello. Stai riempiendo i figli con una testa di orgoglio. Lui parlava con orgoglio e parlando con lui state insegnando ai figli di avere un altro tipo di orgoglio. Questo certamente non va bene. Se dicono: ma sai, ognuno deve valutare per conto suo, il suo modo di parlare, il suo modo di fare, cosa stanno comunicando? Stanno comunicando che, sai, la Bibbia è un libro fatto di cera. Nulla è solido, ognuno può fare come vuole, quindi non è che Dio decide, ognuno decide. Allora mamma, papà, decido io, non te. Cioè, capisce? Allora per me questo non va male, questo non va male. Quello non è la risposta. Allora come bisogna fare? Se dici: sì, non andava bene, ma non era tanto grave. Ma se non era grave, perché mi avete disciplinato per la stessa cosa? Ok, questo non va bene. Padri, non provocate a ira i vostri figli. Ma se non è grave e mi avete disciplinato tante volte? Non è quella la risposta. Ok, Ma come si può rispondere? Cosa bisogna dire? Più che quello che bisogna dire è con quale cuore devi dire. Più che le parole, che sono importanti anche le parole, è il cuore. Il cuore, quale cuore hai? Quale cuore comunichi? Allora, io vi do un esempio. L'unico modo giusto che non danneggia è di rispondere con umiltà e timore di Dio. Umiltà e timore di Dio. Bisogna, come dice Galati 6.1, badare bene a te stesso. Ok? Usiamo questo esempio. Ok, questo uomo va via, aveva parlato con grande orgoglio, con grande rispetto, era proprio palese. Allora, avete notato, figli? Parliamo di questa visita. Avete notato che lui ha parlato con tanto orgoglio e disprezzava gli altri? Eh sì, infatti! Ok, infatti sì, era così. Allora, cosa abbiamo sempre detto? Quando abbiamo rimproverato voi, per quanto riguarda parlare con orgoglio e disprezzo, perché? Perché si fa questo? Qual è il motivo per cui si parla con orgoglio? Allora, se hai fatto un buon lavoro come genitori, i figli sapranno subito la risposta. E diranno, se hai fatto un buon lavoro, perché si parla con orgoglio? Perché vogliamo gloria per noi stessi, anziché per Dio, e perché manchiamo amore per gli altri. È vero, proprio così, giusto. Allora, quell'uomo ha parlato con orgoglio e ha parlato degli altri con disprezzo, che è un modo di innalzarsi. Allora, Stefano, cioè mio figlio Stefano sta lì. Stefano, tu puoi pensare a qualche esempio recente quando tu hai parlato con orgoglio? O da solo, con un po' di aiuto? L'altro giorno, quando ho fatto così, così, è giusto, e poi ho avuto queste conseguenze e abbiamo parlato per mezz'ora. Vero. Quindi tu hai parlato con orgoglio 5 giorni fa, vero? E Patrizia, tu ti ricordi? Eh sì, ok, giusto. Dopo che hai parlato con tutti, ok, figli, magari, spero che sia papà che sta parlando, potrei dire, ok? E voi ricordate quando io ho confessato questo peccato a voi? Eh sì, qualche mese fa c'era una situazione e eri agitato e hai cominciato a parlare male contro persone al lavoro. E dopo sei venuto da noi dicendo che avevi peccato, che era orgoglio e disprezzo, mancanza del timore di Dio, e hai chiesto perdono a noi tutti, vero? Allora, abbiamo tutti fatto questo peccato, è bruttissimo, è bruttissimo. Allora, non dobbiamo noi seguire l'esempio di questo uomo, ma il problema è che a volte siamo noi quel brutto esempio. Stefano, per te era 5 giorni fa, e Patrizia, era l'altra settimana, e per, cioè, la volta che ci ricordiamo, quella volta lì, che era bruttissimo. O quanto dobbiamo capire quanto questo peccato è diffuso e quanto spesso cadiamo noi. E poi, io non conosco la chiesa di quell'uomo, ma sai cosa vorrei presumere? Io vorrei presumere che abbiamo noi ricevuto più insegnamenti di quanto ha ricevuto lui. Allora, in quel caso, chi è più responsabile? A noi! Hai ragione, avete ragione. Quindi, con lo stesso peccato, ci sono livelli di colpa. Chi sa di più è più colpevole. Noi sappiamo molto bene questo peccato. Eppure, a volte lo facciamo. Mi fermo dalla descrizione. Facendo così, hai minimizzato la gravità di quel peccato di quell'uomo? No, hai fatto capire che è gravissimo. Hai suscitato orgoglio nei figli? Ma guarda lui! No, perché avete tolto le attenzioni da quell'uomo al peccato. Poi avete fatto vedere che quel peccato, a volte cadiamo anche noi in quello stesso peccato. A quel punto loro non vanno via, vi assicuro, non vanno via pensando a quell'uomo. Vanno via pensando al peccato. E prego, prego che possano dire quando tu chiedi, ed io mai confessato questo peccato? Eh sì, più volte. Perché prego che tu confessi il peccato in casa e loro sanno che quando capita tu sei aggravato del tuo peccato e vedono questo in te. Allora, questo è un esempio di dover, non si può non parlare. Cioè avete parlato tante volte, non parlate così, e questo uomo viene e parla proprio così, bisogna parlare di questo. Però in questo caso, quello che c'è stato in te è umiltà e timore di Dio. E quindi non hai minimizzato la gravità del peccato, non hai disprezzato quell'uomo e non hai creato una superiorità, senso di superiorità spirituale, piuttosto hai fatto capire quanto il peccato è grave. Magari potresti anche dare un esempio dicendo: come ti sentiresti se tu stessi una di quelle persone di cui lui parlava con tanto disprezzo? Vi aiuta a pensare. Wow, brutto. Che lui, magari davanti a te, ah, come stai? E poi dietro le spalle sparli di te. Ma sarebbe bruttissimo. È vero. Non è mica amore quello. Come vanno i rapporti? Come va il mondo quando la gente parla così? E sapete? Non è che abbiamo noi fatto quello? Vedete quanto è brutto? Vedete quanto è brutto? Questo è un esempio. Voglio dare un altro esempio. Stessa cosa, ma un altro tipo di esempio. Avete figli leggermente più grandi, magari 13, 15, 16, 18 anni, maschi e femmine. Allora state cercando di insegnare ai maschi, non guardate le donne, i loro corpi, perché è mettere dentro veleno, è mettere dentro veleno, è mettere dentro veleno che resta per anni, 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 danneggia moltissimo un matrimonio, un domani, danneggia la propria persona. Quindi, poi alle femmine di non avere pensieri impuri e di non vestirsi in modo che attiri gli occhi. State cercando di trasmettere questo. Allora, di nuovo, una domenica arriva una coppia da un'altra città in visita alla chiesa e volete venire a casa. Capita che la donna ha una camicetta scolatissima. E certamente tutti i figli notano, perché questo la mamma non si porta mai questo, non lasciano ai figli vestirsi neanche minimamente così, dicono ai figli non guardate, quindi quando vanno via, i figli, ma cosa avete pensato della camicetta di quella donna? Chiedono ai genitori. Quindi di nuovo bisogna, cioè loro fanno la domanda, bisogna rispondere. Come rispondi? Come rispondi? Se dici, ma andava malissimo, di nuovo suscita un senso di superiorità. Ah, noi non facciamo così. Noi siamo più bravi, più buoni. Questo è molto grave. Se dici, ma sai, ognuno deve decidere per conto suo cosa va bene e cosa non va bene, vuol dire, come io dicevo prima, che la parola di Dio è proprio, è un pezzo di cera. E ognuno può modellare proprio come vuole. Quindi non è più Dio che ha autorità. E ognuno riscalda un po' la cera e la piega come vuole, ma a quel punto puoi dire quello che vuoi. Mi spezza il cuore, ma ho sentito ultimamente di una signora che ha commesso adulterio e parlando con un pastore dice, ma sai, Dio mi ha mandato quell'uomo. E il pastore, fermati, fermati, questa è un'abominazione. Quindi dire, ma sai, ognuno può decidere per conto suo, non spetta noi giudicare, ma scusami, allora in qualunque campo si può dire quello? Se questo è un principio di come si prende la Bibbia, ognuno può decidere per conto suo, stiamo dicendo che la Bibbia vuol dire quello che tu vuoi che dica. E certamente ognuno a quel punto fa una misura comoda. Non è quello la verità, quindi non devi assolutamente dire quello. Allora come si risponde? Allora cosa avete pensato di lei? Cosa avete pensato di lei? Di nuovo, la chiave è avere umiltà e timore di Dio. Allora, inizierei chiedendo ai figli, allora figli, perché una donna cerca tanto di vestirsi bella ed essere alla moda, anche se a volte spinge a non essere modesta, che presumiamo non era assolutamente il suo desiderio? Perché? Se hai fatto un buon lavoro nell'aiutare i figli a conoscere le proprie motivazioni, che è molto importante, non vietare, no, non si fa in questa casa, no, aiuta perché vuoi fare quello? Perché vogliamo fare quello che vogliamo fare? Importantissimo aiutare il figlio a conoscere il proprio cuore, perché tu sei trasparente con il tuo cuore. Allora, a quel punto, se hai fatto un buon lavoro, perché tante donne ci tengono tanto l'apparenza? Non vogliono essere grigi, non vogliono essere brutte, non vogliono essere questo, non vogliono essere quello. Perché? E loro, è perché vogliono essere visto bene dagli altri. Che vuol dire cosa, figli miei? Vuol dire che, come dice la Bibbia, vogliono gloria dagli uomini. Vogliono vedersi quello che è. E i maschi fanno la stessa cosa in tanti campi, magari a volte un po' diversi come i campi, ma la stessa cosa. Vogliono gloria dagli uomini. Vogliono essere i più forti, o i più intelligenti, o i più bravi, o quello che è. Vogliamo gloria dagli uomini? Allora, se tu parli spesso di questo peccato, allora tu potresti dire, per esempio, a una figlia, ma senti, abbiamo avuto discussioni qui in casa di vestiti? Eh sì, qualche settimana fa c'era quella maglietta che avete detto era troppo stretta e non mi avete lasciato portare. Ma perché ci tenevi? Ma perché quello che tutti portano? Oh, scusami. Allora, in confronto con quella donna di oggi, qual è la differenza? È la stessa cosa. Tu volevi portare quello che era quello che portano tutti, che può essere visto bene da tutti, quindi anche tu stai cercando la gloria degli uomini. E tu, Giacomo, con vestiti non ne parliamo, però, ma dice che io cerco di vantarmi davanti agli altri, in modo di parlare. Allora, tu stai cercando gloria degli uomini, anziché dare gloria a Dio. E cos'altro vuol dire quello? Vuol dire non amare, certo. Perché se stai cercando gloria per te, non stai amando gli altri. Tu vuoi gloria. Vuoi che ti vedano bene. Bravo, bella, non troppo vecchia, intelligente, dipende dal campo. Allora, sarebbe molto positivo se potessi ricordare loro di un avvenimento in cui tu avevi cercato gloria dagli altri. E dopo sei andato loro dicendo, figli, avete visto quello? E magari una mamma, io ho portato quello che non andava bene portare, o io mi sono comportato così, o ci tenevo quello con la macchina, o quello, cioè, quello che era, il modo di parlare davanti agli altri, volevo farmi vedere. E ti ricordo come dopo sono tornato dicendo, figli miei, ho peccato in quello? Volevo innalzare me stesso. Eh sì, mi ricordo, papà, tu eri molto triste. Mamma, mi ricordo. Eri molto aggravata, giusto? Allora, figli miei, quella camicetta di quella donna non andava bene, ma il problema, quello era un frutto del peccato di cuore che noi abbiamo spesso. Magari mamma e le figlie non ci vestiamo ugualmente, però chi di noi non cerca gloria dagli altri in modi diversi? È un peccato bruttissimo quello. Perché è brutto? Allora, se hai fatto un buon lavoro, perché Dio è l'unico che è glorioso e ogni gloria è solo una rispecchiare la sua gloria, e quindi bisogna dare gloria solo a Dio. È certo. E quanto spesso cerchiamo gloria per noi stessi. Questo è grave. Allora, di nuovo, loro, cosa avete pensato di quella donna? Voi non lasciate che noi ci vestiamo così, ok? Non stai dicendo, ma ognuno la sua, no, non è vero, ognuno la sua. Non sai, ma era terribile. Stai dicendo, cosa sta sotto quel comportamento? E quel peccato che sta sotto, noi cosa facciamo? E loro, noi facciamo anche quello, è vero. Allora, ricordate che la Bibbia parla che la grande maggioranza dei peccati cadono in una di tre categorie. E 1 Giovanni 2, 15, 17, conosciamo questo brano, ma voglio leggere, e elenca queste tre categorie. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. In realtà ci sono tre grandi categorie di peccati. La concupiscenza della carne comprende pigrizia, golosità, tutti i campi di peccati sessuali, mentali e fisiche. C'è la concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, vedo, voglio, vedo, voglio. E c'è la superbia della vita. Vogliamo vederci bene, vogliamo che gli altri ci innalzino. Allora, in ognuno di queste tre categorie ci sono tante variazioni. E magari io non ho mai fatto quella forma di questo peccato, ma le tre categorie sono stato colpevole tante volte, in ognuno dei tre. E quindi quando suscita un esempio di qualcuno che pecca in qualche forma che io non ho peccato, posso dire quella forma non ho commesso, però quel peccato quante volte. E con umiltà, no? E parlavamo a cena di un esempio per strada dove uno era furioso, cercava di quasi creare un incidente perché era furioso. Io non ho mai fatto quello, ma ho agito con ira. Ho agito con ira. Quindi a quel punto, quel modo di agire con ira non ho mai fatto, ma ho agito con ira. E quindi invece di, ma che stupido quell'uomo, ma avrebbe potuto far morire. Dico, wow, dove porta l'ira? E quanto la mia ira ha fatto danni? Questo è il modo di parlare del peccato. Questo è il modo. Se noi guardiamo ai peccati degli altri, dimenticando quante volte noi abbiamo peccato, anche se non esattamente in quel modo, in quelle categorie, saremo ripieni di orgoglio. E ci ostacola da camminare vicini a Dio. Ci ostacola da amare. Ci ostacola da crescere. Quindi, io voglio semplicemente incoraggiarci a camminare umilmente davanti a Dio. Quando è necessario parlare con qualcuno del suo peccato o di qualcuno del suo peccato, facciamo questo con umiltà. Non dobbiamo mai giustificare il peccato, sai, ognuno può decidere per conto suo, forse per lui non è peccato. Non è quella la soluzione. La soluzione è di riconoscere il peccato come peccato, ma riconoscere quante volte noi pecchiamo. Che ci fa parlare con quella persona o di quella persona, dipende dal caso, con umiltà. Questo è importante. Come ho detto, gli esempi che ho fatto riguardavano famiglie. Solo perché era più facile fare l'esempio, ma questo vale come io ragiono dentro di me, come io parlo con mia moglie o con qualche fratello o sorella. Quanto è facile cadere nel peccato dell'orgoglio e vederci superiori. O che Dio possa proteggerci da questo, che possiamo camminare umilmente vedendo in Gesù Cristo, il grande Salvatore e Signore in cui c'è perdono, ci purifica che possiamo crescere. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che in Gesù Cristo c'è perdono e non solo, ma ci purifichi quando veramente confessiamo i nostri peccati. Padre, a volte è necessario parlare con qualcuno del suo peccato, a volte è necessario parlare del peccato, anche se non è che dovremmo fare quello spesso. Cioè, con figli è un discorso Però non è che dobbiamo andare in giro parlando del peccato di questo e di quell'altro. Dovremmo, se serve, andare a quella persona. Però quando parliamo, aiutaci ad avere timore di te. Aiutaci ad avere umiltà. Aiutaci a riconoscere quanto spesso noi pecchiamo, anche se in modi diversi. Aiutaci a vedere il nostro peccato per vedere tanto di Cristo che quando ne parliamo, possiamo anche presentare Cristo. Vogliamo camminare umilmente davanti a te, perché solo umilmente, camminando umilmente, possiamo stare vicini a te, se no siamo lontani da te. Grazie per la tua parola, i principi che ci dai. Aiutaci a camminare nella luce, umilmente, guardando il nostro grande Signore e Salvatore Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.